State ascoltando SBS Italian.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Paolo, eccoci alla seconda parte della tua intervista. Quali sono le maggiori soddisfazioni che ritieni di aver ottenuto dalla vita, sia nel campo personale che professionale?
Per cominciare dal campo personale, sicuramente i miei figli, il fatto di essere riusciti ai miei occhi, sono due ragazzi splendidi, bravi, quindi questo è un motivo di enorme soddisfazione, di grande felicità. Questo dal punto di vista personale senz'altro è questo. Mi ha anche fatto molto piacere dal punto di vista personale riuscire a curare mio padre quando era anziano, e questo è quello che direi dal punto di vista personale. Dal punto di vista professionale ho fatto un percorso molto interessante, un percorso di studi molto interessante tra Italia e Australia. Mi sono laureato in filosofia all'Università di Firenze, poi ho fatto un dottorato sempre in filosofia qui all'Università di Melbourne, e dopo ho preso un DPED al MIT. Sono state tre esperienze estremamente diverse, estremamente feconde. Il lavoro che svolgo da 15 anni a questa parte, il lavoro di tipo culturale all'interno del Coalit di Melbourne, è un lavoro che mi dà grande soddisfazione, è un lavoro, per come lo vedo io, di grande responsabilità, nel senso che mi occupo della programmazione culturale rivolta alla comunità italiana, e non solo, perché anche la connettività è importante, e la programmazione culturale su tematiche per lo più italo-australiane, quindi di storia, di cultura italo-australiana, e essere a contatto per 15 anni con queste storie di vita dei nostri emigranti, con la loro produzione artistica, letteraria, musicale, teatrale, cinematografica, riuscire a coordinare nel corso di questo lavoro l'interesse e la passione della comunità da una parte, e l'offerta artistica e culturale di artisti, di studiosi, di professori universitari che si occupano della migrazione, di diaspora studies, eccetera. Questo è stato un privilegio poter fare un lavoro di questo genere, questo senz'altro.
Paolo, senti, a proposito del COSIT e della lingua, sì, ritieni che lo studio e la divulgazione della lingua e cultura italiana siano importanti o no?
Secondo me sì, sono fondamentali, non lo dico soltanto perché lavoro in questo campo. Secondo me, allargo un attimo il campo, l'Australia, vista la composizione della sua popolazione, è in una posizione unica al mondo per promuovere il multilinguismo nella sua popolazione, nei giovani. Io penso che questo sia un valore assoluto, e a volte dispiace vedere che non è coltivato come sarebbe, secondo me, desiderabile.
Paolo, nella tua vita hai avuto una guida, un punto di riferimento?
Mia madre senz'altro era una figura molto importante. Mia madre aveva, come ti avevo accennato prima, era una grande appassionata di arte italiana, arte del Rinascimento, soprattutto perché aveva fatto quegli studi lì in quegli anni. Era una persona di ampie letture, una persona estremamente intelligente, aggiornata su tante cose. Quindi senz'altro mia madre ha rappresentato un punto di riferimento, come tu dicevi. È morta abbastanza presto, però l'insegnamento rimane, questo sì, l'amore per la conoscenza, l'amore per la cultura, almeno lo sforzo di mantenere un'onestà intellettuale. Queste sono cose sì, preziose che credo che devo a lei.
Paolo, se potessi avere la possibilità di riavvolgere il nastro della tua vita, a che punto ti fermeresti per soffermarti per qualche ora o qualche minuto?
Ah, a casa dei nonni in Inghilterra, a casa dei nonni a Londra, senz'altro.
Perché?
Ma perché a parte c'erano i nonni che erano persone squisite che io amavo, erano proprio le classiche figure dei nonni. E ricordo quella casa come quasi un qualcosa da fiaba in un certo senso. La tipica casa inglese dell'Ottocento, a due piani, e mentre stavo tanto a sedere con la nonna non si muoveva, però era molto lucida, molto spiritosa, poi mi raccontava tante cose della sua vita, e lei era nata nell'86, quindi ormai si parla di cose di più di 100 anni fa, e io ascoltavo, ero molto molto affascinato. Anche il nonno mi raccontava la prima guerra mondiale, e di quando correvano con i ragazzi nei campi perché avevano visto un'automobile, dice cavolo, e correvano per vedere l'automobile. Sì, mi piacerebbe trascorrere una giornata a casa dei nonni.
E quali sono i ricordi su cui ti soffermi per rivivere il passato oggi?
Il tempo corre come il vento, ma l'infanzia dei ragazzi che è passata in un batter d'occhio, l'infanzia dei ragazzi, quello è stato un periodo bello, anche se a volte eravamo troppo stanchi forse per apprezzarlo al massimo, però veramente ci ripenso spesso.
Paolo, ma tu sei una persona ottimista o pessimista?
Ma ottimista, direi, ottimista, malinconico ma ottimista.
Senti Paolo, ma tu sogni la notte?
A volte sì.
Cosa sogni?
Ma sono sogni molto strani, normalmente è un sollievo svegliarmi perché tendono a essere sogni complicati, un po' kafkiani, dove non è ben chiaro, c'è qualcosa che non torna, qualcosa che non quadra, io sono in una posizione ambigua e un po' in pericolo, ma non so bene come e perché. Questo tende a essere l'esperienza notturna dominante, però fortunatamente non sogno tutti i giorni.
E hai dei sogni in sospeso per il futuro, oppure un sogno, dei sogni nel cassetto?
Sogni nel cassetto, ma mi piacerebbe continuare a sviluppare il lavoro che sto facendo, portarlo avanti con un crescendo di iniziative, sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo, questo senz'altro. Mi piacerebbe anche, forse quando sarò in pensione, avere il tempo e l'energia di approfondire certe tematiche affrontate negli studi filosofici ormai 20-30 anni fa. Questi sono, e poi chiaramente dal punto di vista personale, mi auguro di stare vicino ai figli.
Paolo, ma ti capita qualche volta di pensare alla morte?
Direi sempre più spesso, soprattutto dopo la morte di mio padre quasi un anno fa. È un pensiero, poi anche all'età che ho, che non è avanzatissima, però penso che sia naturale che si affacci questo pensiero.
E senti, dal 2019 viviamo in un periodo che rimarrà nella storia per diverse ragioni, ma in particolare per il coronavirus e adesso anche per la guerra. Come hai vissuto questo periodo in particolare il periodo di chiusura, lontano dalla comunità?
Sì, è stato difficile dal punto di vista del mio impegno comunitario e del mio lavoro, perché il programma culturale di cui mi occupo ha subito in parte una contrazione, in parte si è trasformato andando online, no? Sfruttando Zoom, e fra l'altro ci ha permesso di fare delle cose che prima non avremmo potuto fare. Per esempio abbiamo fatto nel programma delle interviste con persone che si occupano di emigrazione italiana in Italia oppure in America Latina. Questo, facendo un programma in presenza, non lo puoi fare, o lo puoi fare in determinate circostanze e quindi sì, è stato difficile stare a casa a lungo, è stata una sfida. Volendo vedere però anche il bicchiere mezzo pieno, se vuoi, c'è stato di bello stare più con i figli, quindi pranzare con Piero Elio, non ho detto i nomi ancora, pranzare con Piero Elio, mia moglie, mia suocera, mio padre quando c'era. Questa dimensione familiare è stata anche bella, ecco.
Che rapporto hai con le amicizie e la collettività italiana?
La collettività italiana, secondo me, è una comunità molto variegata, molto, sia dal punto di vista regionale che dal punto di vista delle generazioni, delle varie ondate migratorie. Quindi è una comunità, come l'Italia, è una comunità estremamente ricca, estremamente variegata, dinamica, quindi è un contesto in cui veramente è un privilegio lavorare, questo senz'altro. Ci tengo ovviamente anche a mantenere nei limiti del possibile i legami con gli amici in Italia, che sono gli amici di una vita ovviamente, e con la mia famiglia che è in parte in Italia, in parte in Inghilterra, in parte in Germania e in parte in Spagna. Cerco di mantenere i rapporti.
Rapporti in tutto il mondo, ma come vedi il futuro di questo mondo tormentato da pandemia e guerre?
Ma è difficile dire. Credo che piuttosto che azzardare una previsione in termini fattuali, in termini di ipotesi, concluderei dicendo che la pace è una gran bella cosa, e più ce ne convinciamo e più lavoriamo in questa direzione nel nostro piccolo, nel nostro piccolissimo, e meglio è. Per me questo è un valore assoluto. Purtroppo non ho ricette per realizzarla.
Non hai ricette per realizzarla, però a conclusione di questa nostra intervista esprimi un desiderio.
Il mio desiderio per il futuro è un desiderio di pace, tolleranza e di convivenza pacifica basata sulla giustizia sociale. Questo è quello che mi auguro ovviamente per la mia generazione, ma anche per quelle che verranno dopo di noi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.